giovedì 6 aprile 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Come sempre, inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Commenteremo il fatto che martedì la Finlandia è diventata il 31esimo membro dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, dopo mezzo secolo di neutralità. Successivamente discuteremo dell'incriminazione da parte del Gran Giurì di New York dell'ex presidente Donald Trump con 34 capi di accusa per falsificazione di documenti aziendali. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo il motivo per cui gli esperti esortano a sospendere ulteriori sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale. Parleremo infine delle polemiche italiane contro le affermazioni rilasciate da un professore di storia dell'alimentazione dell'Università di Parma durante un'intervista al quotidiano britannico Financial Times.
Direi che polemiche è un eufemismo, Carmen. Infatti, come vedrai, ne parleremo ancora nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Ma innanzitutto discuteremo della scomparsa del giornalista e conduttore televisivo italiano Gianni Minà, noto per le sue interviste e documentari su alcuni dei personaggi più illustri della storia, dello sport, della politica e dello spettacolo. Per concludere, come vi anticipavo, parleremo ancora dell'articolo del Financial Times per analizzare in dettaglio le argomentazioni avanzate dal professore, che mette in discussione alcuni dei miti della tradizione gastronomica italiana, come il parmigiano reggiano.
Benissimo, Alessandro. Cominciamo con le nostre prime notizie.
Dopo mezzo secolo di neutralità, la Finlandia entra nella NATO.
Martedì, la Finlandia ha aderito formalmente all'alleanza NATO, diventandone il 31esimo membro. La mossa è un grande colpo strategico e politico per Vladimir Putin. Putin si è a lungo lamentato dell'espansione della NATO verso la Russia. Ha usato questa scusa come parte della giustificazione per la sua invasione dell'Ucraina, cosa che a sua volta ha di fatto spinto la Finlandia ad abbandonare la sua neutralità. La Finlandia è ora protetta dal principio dell'articolo 5 della NATO. La sua integrazione militare dovrebbe essere agevole perché la Finlandia utilizza già le stesse piattaforme di armi utilizzate dai membri europei della NATO. La partecipazione al programma di caccia Stealth F-35 assicurerà inoltre che la sua forza aerea lavori senza problemi con altri membri della NATO. L'adesione della Finlandia all'alleanza andrà a beneficio anche di altri stati membri. Oltre alle sue 280.000 truppe, la Finlandia può radunare 900.000 riservisti, famosi per l'eccezionale addestramento alla guerra invernale. L'esercito finlandese ha anche un ottimo primato per la sicurezza informatica e le sue forze di artiglieria sono le più grandi e meglio equipaggiate dell'Europa occidentale.
Quindi il magnifico piano di Putin in realtà ha portato al raddoppio dei confini della Russia con la NATO. Cambiare la neutralità della Finlandia dopo la Seconda Guerra Mondiale all'adesione alla NATO è un bel risultato, direi.
Sì, la belligeranza e le azioni bellicose di Putin potrebbero aver innescato il cambiamento, ma penso che abbia molto più a che fare con i principi fondamentali su cui si basa la NATO.
Mi permetto di dissentire, Carmen. Alla fine del 2020 la NATO stava quasi cadendo a pezzi.
Non credo che stesse cadendo a pezzi, altrimenti non si sarebbe ripresa con tale vigore in un anno. Guarda, anche la maggior parte della destra europea, di mentalità nazionalista, sostiene fermamente l'alleanza e il suo sostegno all'Ucraina. I paesi della NATO sono simili tra di loro e sono uniti da principi fondamentali.
Tranne la Turchia, che sta ancora bloccando la candidatura della Svezia ad aderire alla NATO.
Sì, la Turchia è diversa. Ma per quanto riguarda la Svezia, aspettiamo le elezioni di maggio in Turchia. Ho la sensazione che la posizione della Turchia cambierà entro l'estate.
E quando la Svezia si unirà, il Mar Baltico diventerà un mare interno della NATO, bloccando la flotta baltica della Russia, nello stesso modo in cui è bloccata la sua flotta nel Mar Nero.
E questo, e avevi ragione a essere sarcastico, è l'altro brillante risultato del piano di Putin.
Donald Trump si dichiara non colpevole di 34 reati.
Martedì, l'ex presidente Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d'accusa che riguardano la falsificazione di documenti aziendali. Trump era stato incriminato da un grand jury di New York a seguito di un'indagine relativa a pagamenti che Trump avrebbe rilasciato a Stormy Daniels, attrice di film per adulti, per comprare il suo silenzio sulla loro relazione. È il primo ex presidente ad essere sotto accusa penale nella storia degli Stati Uniti. Secondo la legge di New York, la falsificazione di documenti aziendali è generalmente un reato minore, ma i pubblici ministeri possono aggravare l'accusa quando ritengono che la falsificazione si riferisca o tenti di nascondere un altro crimine. I capi di accusa contro Trump appartengono alla categoria più bassa di reati criminali. Hanno una pena detentiva massima di 4 anni ciascuno. Questa non è l'unica disputa legale contro Trump. L'ex presidente è anche al centro di un'indagine penale sull'interferenza elettorale in Georgia, a seguito delle elezioni presidenziali del 2020. Esperti legali hanno affermato che Trump potrebbe essere accusato di cospirazione per frode elettorale, sollecitazione criminale a commettere frode elettorale e interferenza elettorale intenzionale.
C'è qualcosa che mi infastidisce, Carmen. Trump è stato messo sotto accusa due volte ed è stato assolto entrambe le volte. Non ti sembra una persecuzione politica?
Entrambi gli impeachment riflettevano politiche di partito, accordi e divisioni. Ma penso che questo caso dei pagamenti per comprare il silenzio dell'attrice non sia politicamente motivato. Riguarda più la personalità di Trump. Guarda, è stato coinvolto in contenziosi per tutta la vita. È come una calamita che attira cause legali.
Sì, hai ragione. È solo che questo caso sembra così...
di così basso livello per un leader del mondo libero? È questo che ti infastidisce, Alessandro?
Sì, e sono allibito. Un presidente degli Stati Uniti è accusato di aver falsificato documenti aziendali per pagare $130,000 per coprire una relazione.
Aspetta che si materializzino le accuse di cospirazione e interferenza elettorale. Penso che la falsificazione dei documenti aziendali sarà l'ultimo dei problemi legali di Trump.
Intelligenza artificiale. Gli esperti esortano a sospenderne ulteriori sviluppi.
Il 29 marzo, il Future of Life Institute ha pubblicato una lettera aperta chiedendo una pausa di 6 mesi nelle ricerche e sviluppi dell'intelligenza artificiale avanzata. Ha citato potenziali rischi per l'umanità e la società, tra cui la diffusione di disinformazione e la perdita di posti di lavoro a causa della diffusa automazione. La lettera invitava i governi a istituire una moratoria se la pausa non può essere attuata rapidamente. La lettera è stata firmata da 1125 esperti del settore tecnologia dell'informazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, tra cui Elon Musk e Steve Wozniak. Da allora sono state raccolte oltre 50.000 firme. La lettera esortava le aziende di intelligenza artificiale a creare e implementare una serie di protocolli di sicurezza condivisi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sotto la supervisione di esperti indipendenti. La lettera accusava i laboratori di intelligenza artificiale esistenti di essere in gara tra di loro per sviluppare e implementare quanto prima una tecnologia che possa competere con l'innovativo chatbot OpenAI. Allo stesso tempo, la lettera fa seguito a un recente rapporto del settore degli investimenti in cui si afferma che, anche se l'intelligenza artificiale potrebbe aumentare la produttività, milioni di posti di lavoro potrebbero diventare automatizzati in molti settori.
Wow, Questo è un avvertimento molto serio. Cosa ne pensi, Carmen? Il progresso dovrebbe fermarsi?
Non si tratta di progresso. Questo risulta chiaro dalla lettera. E certo, dovremmo considerarlo molto seriamente.
E non hai il sospetto che i concorrenti di ChatGPT di OpenAI vogliano forzare una pausa allo sviluppo mentre cercano di mettersi al passo?
La pausa non vale anche per loro?
No. Esorta una pausa sullo sviluppo di una nuova intelligenza artificiale che è più potente dell'attuale ChatGPT-4.
Beh, non credo che possiamo semplicemente ignorare le grandi preoccupazioni sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Esistono, ad esempio, rischi significativi per la democrazia a causa della disinformazione armata. Immagina cosa potrebbe ottenere un paese totalitario con l'aiuto dell'intelligenza artificiale avanzata.
Allora è ancora più importante non fermare lo sviluppo. Pensi che i paesi totalitari o qualsiasi altra entità con intenti perversi accetterebbero una pausa? Storico del cibo italiano accusato di un complotto anti-italiano.
Alberto Grandi, storico dell'alimentazione all'Università di Parma, ha suscitato diffuse critiche in Italia per le sue recenti dichiarazioni. In particolare, ha affermato che molti piatti italiani hanno una storia breve e che alcune delle ricette più famose d'Italia si basano su miti e falsità. Secondo Grandi, gli spaghetti alla carbonara sono una creazione americana. Il parmigiano italiano è inferiore al cugino del Wisconsin e il tiramisù è un'invenzione recente. Ha anche affermato che la pizza era sconosciuta nella maggior parte dell'Italia fino agli anni 50. E il panettone, il tradizionale dolce natalizio, è stato inventato da un marchio alimentare italiano negli anni 20. Le parole di Grandi hanno indignato i sostenitori della proposta dell'amministrazione Meloni di inserire la cucina italiana nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Hanno attirato le ire dell'Organizzazione Nazionale degli Agricoltori e di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega di estrema destra. Ha usato a lungo il cibo come simbolo dell'identità nazionale italiana.
Non so decidere se questa è bestemmia o sacrilegio.
Eresia!
Apostasia! Beh, il Wisconsin è la patria di tutti i falsi formaggi made in Italy.
In realtà ho già sentito la storia della carbonara. I soldati americani di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale ricevono le loro razioni di pancetta e uova. Vanno in una taverna locale e chiedono al proprietario di cucinargliele e lui gli prepara la pasta.
Cammini su un terreno pericoloso, Carmen. Sembra tutto un complotto anti-italiano.
Ma considera quanto sono stati importanti gli immigrati italiani, la cultura italiana e la cucina italiana negli Stati Uniti dall'inizio del 1900.
Esatto, stiamo parlando dell'influenza italiana sull'America, non viceversa.
Grandi mostra semplicemente che molte ricette popolari derivano da 60 anni di significativa interazione con la cultura americana.
Mi sono sempre chiesto perché un piatto toscano, riconducibile al dominio dei Medici a Firenze, si chiami bistecca alla fiorentina. Bistecca sembra proprio un nome di origine poco italiana. È più americana.
Adesso sei davvero nei guai.
È morto il noto giornalista e conduttore Gianni Minà.
La scorsa settimana è scomparso Gianni Minà, un noto scrittore, conduttore e autore televisivo italiano. Aveva 84 anni e si è spento per problemi legati a una malattia cardiaca. La notizia è stata prima diffusa sulla sua pagina di Facebook e poco dopo da tutti i mezzi stampa del nostro paese. Nonostante da molti anni ormai fosse lontano dagli schermi televisivi e lavorativamente poco attivo, Minà ha goduto fino ad oggi di grande affetto e considerazione. Difatti, raggiunse il picco della sua carriera tra gli anni 70 e gli anni 90, quando fu l'autore di documentari e programmi per la RAI che sarebbero diventati un pezzo di storia della televisione italiana. Si occupò di vari temi e il formato delle sue trasmissioni includeva frequentemente interviste a personaggi di spicco del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. Si dice che Gianni Minà conoscesse molte persone famose che si affidavano a lui per raccontare le loro storie grazie al rapporto personale che aveva creato con loro fuori dallo schermo.
È tutto vero. Gianni Minà ha intervistato mezzo mondo, da Muhammad Ali a Robert De Niro, dallo scrittore colombiano Gabriel García Márquez, fino al regista italiano Federico Fellini.
Hai dimenticato Papa Francesco e il calciatore argentino Diego Armando Maradona.
Dai, Carmen, ho citato i primi nomi che mi sono venuti in mente, ricordando la foto che li ritrae tutti e cinque durante una cena informale in un ristorante di Roma. Hai capito a quale mi riferisco?
Certo. Quello scatto è famoso.
Minà ha raccontato che la cena fu organizzata in poche ore. Muhammad Ali era in Italia per partecipare a una sua trasmissione. A cena avrebbero dovuto essere solo in due. Ma sapendo della presenza del famoso pugile nella capitale, gli altri tre commensali lo chiamarono e si autoinvitarono.
Aneddoti come questi Gianni Minà ne ha raccontati tanti. Tra i vari personaggi penso che l'interlocutore più controverso e magnetico che abbia mai intervistato fu il leader cubano Fidel Castro.
Concordo. Mi pare che ebbe modo di incontrarlo molte volte e che ne divenne amico.
Sì, un incontro memorabile fu quello del 1987, quando i due parlarono per 16 ore. Il colloquio diventò anche un libro e poi un documentario. Ho letto il 28 marzo sul quotidiano Il Post che i viaggi a Cuba e in Sud America lo portarono a diventare il confidente dell'attuale presidente brasiliano Lula e dell'ex presidente venezuelano Hugo Chavez.
Chissà come ha fatto a entrare nelle grazie di tutti questi personaggi illustri. Alcuni attribuiscono questo talento alla sua empatia. Sarà vero?
Non lo so, però possiamo dire con certezza che è stato un grandissimo giornalista italiano, probabilmente tra i migliori del Novecento.
Il Financial Times contro i miti della gastronomia italiana. Riprendiamo il discorso sulla polemica del professor Grandi riguardo alle sue teorie sulle origini della tradizione gastronomica italiana. Ma ora parliamone in modo più attento e riflessivo, anche perché alcuni temono che l'articolo pubblicato dal Financial Times il 23 marzo possa compromettere la recente candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO.
Sono perfettamente d'accordo. Questo argomento è troppo interessante per essere sottovalutato. Io ripartirei dall'esaminare cosa c'è scritto nell'articolo per capire cosa ha provocato reazioni tanto veementi.
Nel pezzo viene dato ampio spazio alle teorie di Alberto Grandi, storico dell'alimentazione e docente all'Università di Parma, che ha dedicato la sua carriera a sfatare i miti sul cibo italiano. Tra i prodotti e le ricette finite sotto accusa ci sono il tiramisù, la pasta alla carbonara e persino il parmigiano reggiano. In quest'ultimo caso, Grandi ha spiegato che le sue origini risalgono a circa 1000 anni fa. Ma prima degli anni 60 del secolo scorso, le forme di parmigiano erano molto diverse da quelle che conosciamo oggi. Avrebbero avuto un peso di soli 10 kg contro i 40 kg di oggi. Non solo. Sarebbero state racchiuse in una spessa crosta nera e la loro consistenza sarebbe stata più grassa e morbida di quella odierna, che invece è dura e ha la crosta chiara.
Fin qui nulla di nuovo sotto il sole. Che il formaggio nel tempo abbia subito un'evoluzione lo trovo piuttosto normale.
Sì, ma Alberto Grandi afferma che l'antica ricetta del parmigiano reggiano non sia nata in Italia, bensì negli Stati Uniti. Secondo lo studioso, gli immigrati italiani del XX secolo iniziarono a produrre questo formaggio nello stato del Wisconsin. E a differenza dei produttori di Parma, la ricetta degli americani è rimasta fedele a quella antica.
E allora, cosa importa se il parmigiano made in Italy sia diverso da quello prodotto secoli fa? L'importante è che sia più buono.
Indubbiamente. Però molti prodotti e piatti della cucina italiana vengono spacciati come strettamente legati ad antiche tradizioni del passato, quando invece non lo sono fino in fondo. Alberto Grandi sostiene che molte preparazioni derivino dagli ultimi 50-60 anni di storia e da interazioni con la cultura atlantica, come il caso dell'aggiunta della salsa al pomodoro sulla pizza, che pare sia avvenuta a New York.
Dai, mi sembrano dettagli di poco conto. Ogni tradizione è il frutto di continue innovazioni e contaminazioni con altre culture. Quella italiana non fa eccezione.
Questo è vero.
In termini storici, il parmigiano reggiano o la pizza potranno anche essere diversi da quelli che mangiavano i nostri nonni. Ma pazienza! Se la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo, non è tanto per la storia che racconta, ma per la sua eccellenza in termini di sapore e qualità degli ingredienti. Buona primavera a tutti!
Sì, Carmen, grazie, che bello! E buona Pasqua!
Grazie, anche a te!
Alla prossima!
Ciao!